www.radiogio.it e la storia continua. Quali cambiamenti ha avuto l'Europa poco prima che venisse ad abitarvi l'uomo e durante l'epoca attuale? La comparsa dell'uomo in Europa, data da parecchie migliaia d'anni, fin dall'epoca in cui vivevano ancora gli elefanti, i rinoceronti e gli altri mammiferi di specie ora estinte. Questa è la conclusione che si deduce dai fatti. E ora nasce la curiosità di sapere qual era lo stato della Terra a quell'epoca e poco prima di essa, e come si andò modificando per giungere allo stato attuale. Alcune parti delle coste dell'Inghilterra presentano delle pareti verticali, nelle quali si possono studiare con molta facilità le rocce che la formano, la loro disposizione generale, i fossi che contengono, eccetera. Orbene, in alcune di quelle parti si vede che sopra delle rocce geologicamente assai antiche e contenenti animali fossili tutti di specie estinte, si trovano tre gruppi di stati di strati contenenti monte conchiglie marine, alcune delle quali di specie tuttora viventi nei mari di Europa, e più specialmente che le conchiglie del gruppo inferiore sono per lo più analoghe a quelle viventi nei mari meridionali, mentre del gruppo di mezzo somigliano a specie dei mari circostanti all'Inghilterra, e quelle del gruppo superiore somigliano quasi tutte a specie ora viventi nei mari freddi e settentrionali. Da tutto ciò si deduce facilmente: 1. Che quegli strati sono sedimenti marini, cioè formati con materiali deposti sul fondo del mare. 2. Che quindi l'Inghilterra era sommersa e coperta dal mare quando si formarono quei sedimenti. 3. Che il clima di quel mare fu dapprima simile a quello del mare del Nord e della Manica, e poi divenne simile a quello dei mari freddi boreali, ossia che il clima dell'Inghilterra fu dapprima caldo, poi temperato e per ultimo freddo. Sopra lo strato marino, con conchiglie indicanti un clima freddo, si vede, particolarmente a Norfolk, uno strato argilloso, nel quale esistono tuttora un buon numero le radici e le parti inferiori di alberi simili a quelli ora viventi sulla terraferma, e sono tuttora nella loro posizione normale. Dunque, il suolo dell'Inghilterra, dopo la formazione degli strati marini descritti, si sollevò e divenne terraferma, e sopra di esso si formarono delle foreste di cui sono avanzi quelle radici e quei tronchi di alberi. Quello strato con avanzi di alberi è coperto da un fango, nel quale sono sparsi numerosi ciottoli e massi di ogni grandezza e senza alcuna regolare disposizione. Per trovare un luogo dove si formino attualmente dei depositi simili a questi, bisogna andare sul fondo del mare presso la Groenlandia, laddove termina quell'immenso mantello di nevi perpetue e di ghiacciai che la copre quasi tutta. E dunque, dopo la formazione di queste foreste succitate, che l'Inghilterra ritornò in fondo al mare con un clima glaciale e in vicinanza di qualche continente coperto di ghiacciai e nevi come l'attuale Groenlandia. Beh, d'altra parte, studiando la Scandinavia e tutte le altre parti settentrionali dell'Europa, si trova che tutte le parti intorno alla Scandinavia sono sparse di massi erratici, i quali non vi possono essere venuti che dalla Scandinavia stessa, anzi dal suo centro. E si trovano altri fatti i quali provano che la Scandinavia fu coperta di nevi e di ghiacciai a guisa dell'attuale Groenlandia, e che da esse furono partiti i materiali formanti il fango, i ciottoli e i massi, che si trovano non solo sul suolo inglese, ma anche su molte parti delle pianure dell'Europa settentrionale. E da tutto questo si deduce che la maggior parte dell'Europa settentrionale e le isole britanniche formano il fondo d'un mare freddissimo e la Scandinavia si trovò per molto tempo allo stato dell'attuale Groenlandia. Questa conclusione è poi confermata dal fatto che sui monti dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda, a 150 e più metri dal livello attuale del mare, si vedono dei sedimenti con qualche conchiglia marina, il che fa credere che le isole britanniche non sporgessero allora dal mare, se non le parti più alte delle montagne, formando una specie di arcipelago. E finalmente, le isole britanniche dovrebbero ritornare fuori dall'acqua per giungere al loro stato attuale. Ma in esse vivono ora molti animali terrestri di specie uguali a quelli del continente europeo e non si può spiegare la loro attuale esistenza in quell'isola, se non immaginando che una volta le isole Stati Unite siano state unite in qualche modo con il continente o abbiano fatto parte dello stesso continente. Beh, d'altra parte, col mezzo di scandagli, si è trovato che in fondo del mare, fra il continente e le isole britanniche e di tutto intorno alle stesse isole, su tutta quella estensione, è poco profondo e che se si sollevasse tutto di 150-200 metri passerebbe al di sopra dell'attuale livello del mare, ossia verrebbe a far parte del continente europeo e per esso riuscirebbe unite al continente anche le isole britanniche. È dunque facile credere che le isole britanniche, dopo l'epoca più fredda, si siano sollevate, insieme con tutto il fondo del mare circostante, in modo da aumentare l'estensione del continente europeo verso nord-ovest. Che allora siano venuti ad abitarvi gli animali di specie già esistenti sul continente, e fra questi anche gli elefanti, i rinoceronti e gli altri animali contemporanei dell'uomo, ma ora estinti, e che con essi sia passato ad abitarvi anche l'uomo stesso, e che finalmente il suolo si sia riabbassato in modo da dare alle isole il loro stato attuale. Per tutti questi sollevamenti e abbassamenti, che sono comprovati da fatti ben accertati, si può supporre che siano stati istantanei e rapidi, simili a quelli che avvengono nei terremoti, oppure che siano stati assai lenti come quelli che di continuo si producono in varie parti della superficie terrestre, e particolarmente nella Scandinavia, così che certe parti delle coste si abbassano e si immergono maggiormente nel mare, come le altre si innalzano ed escono dall'acqua con moto lentissimo ma continuo. www.redigio.it e la storia continua.